Le percentuali, cioè noi possiamo indicare sui nostri indici quali sono quegli stati africani che hanno il punteggio più basso. L'indice di corruzione stilato da Transparency, un indice di percezione della corruzione, dà dei punteggi, 10 sono quelli senza corruzione e 1 o anche sotto sono quelli corrotti. Quindi possiamo vedere gli stati che sono intorno al punteggio di 1, che come a scuola non si passa, e vediamo che troviamo la Somalia che è al posto più basso del nostro indice, poi abbiamo il Sudan, poi abbiamo la Guinea, il Chad, la Guinea equatoriale, il Congo, lo Zimbabwe e poi ci sono una quantità di paesi tra il Sud America e l'area caucasica per poi avere la Guinea-Bissau, il Gambia al 158esimo posto, la Repubblica del Congo anche al 158esimo, il Burundi, poi l'Angola, insomma, comunque noi troviamo, ecco, troviamo molti paesi africani in fondo alla classifica, se è questo che lei voleva sapere.
Perfetto. Quali sono le cause principali della corruzione in Africa?
Io penso che siano molteplici. A mio giudizio è le scarse risorse che vengono dedicate all'educazione. A mio giudizio, è un mio giudizio personale, ma credo che sia condiviso da tutta Transparency, è che quando le persone non riescono a difendersi, evidentemente sono soggette ad ogni tipo di sopruso e la possibilità di difendersi anche creandosi un'attività economica, un'indipendenza economica, passa assolutamente attraverso l'educazione. Quindi molta parte degli aiuti che sono stati distribuiti, intendo dalle nazioni che coinvolgevano invece aiuti materiali, hanno avuto sicuramente un impatto poco importante, molto di più l'hanno quelle operazioni come quelle religiose della Chiesa Cattolica, per esempio, che promuovono i valori, che promuovono l'integrità, che promuovono una modalità di comportamento che riesce a combattere la corruzione e riesce anche a formare delle coalizioni virtuose contro la corruzione.
Quando si parla di corruzione in Africa, si parla principalmente di una corruzione legata allo Stato o anche alla vita quotidiana dei cittadini africani?
Eh sì, in effetti è così, ma questo di nuovo ci riporta al problema dell'educazione, perché l'educazione vuol dire anche scegliere poi i leader, scegliere i politici che condurranno il paese, non in modo superficiale, ma andando a fondo dei problemi, cercando di conoscere e anche far sì che la popolazione dia la preferenza alle persone che portano dei valori e che si impegnano su certi percorsi.
Quali sono le conseguenze di un sistema corrotto sulla popolazione africana?
Le conseguenze sono uguali in tutto il mondo, cioè l'aumento della povertà, perché la corruzione ha come conseguenza l'accumulo di forze economiche, di risorse economiche, di potere, anche proprio potere militare nelle mani di pochi e quindi chiaramente poi, essendo così concentrato il potere, non avendo un bilanciamento, non esiste o esiste pochissima possibilità da parte del cittadino inerme di difendersi. Da lì anche la scelta poi delle persone magari non giuste per dirigere il paese, perché il bisogno magari stesso dei cittadini li fa scegliere per sopperire a delle necessità primarie anziché al benessere collettivo e al benessere futuro del paese.
Abbiamo citato prima i paesi, diciamo, più corrotti, possiamo però citare anche quelli in cui lo Stato effettivamente funziona.
Sì, ci sono dei paesi dell'Africa che sono invece anche in posti molto alti della classifica. In questo momento mi viene in mente il Botswana, per esempio, che viene anche sempre spesso citato per la qualità del suo governo e anche per il relativo benessere che è stato raggiunto. Però dobbiamo dire che vicino a questo caso non è che ce ne siano molti, perché anche il Sudafrica, che sta facendo dei grandissimi sforzi, e comunque non è in una posizione molto soddisfacente.
L'Occidente che parte ha in tutto questo?
Ma io mi riferisco un po' alle pubblicazioni della Banca Mondiale, che sta diventando anche la Banca Mondiale molto scettica sul genere di aiuto che è stato dato in Africa, perché sembra che anche dalle statistiche di Banca Mondiale il 40% degli aiuti elargiti dalla Banca Mondiale, che poi è uno dei più grandi donor, sono stati usati per cose diverse, per obiettivi diversi da quelli previsti. Quindi un altro studio di un ricercatore americano che ha però trascorso 15 anni in Africa per studiare proprio il problema della corruzione, ha identificato gli aiuti, così come sono stati dati finora, come addirittura una fonte stessa della corruzione. I denari che venivano, che entravano a qualsiasi titolo benefico, benevolo nel paese, poi uscivano per altre strade, andando nei paradisi fiscali e quindi non producendo alcun benessere per il paese per cui erano, o gli obiettivi per cui erano stati dati. Per cui in un'azione meritoria come poteva essere l'aiuto, si rivoltava addirittura con un abuso, non veniva usato assolutamente nel paese, ma serviva a rimpinguare dei conti nei paradisi fiscali dei vari personaggi che governavano quel paese. E questo è un dato agghiacciante, cioè venivano tolte risorse ai cittadini dell'Occidente o dei paesi più ricchi, ma non aiutavano assolutamente i paesi poveri, al contrario, aumentavano il potere di chi già lo deteneva e ne abusava, per cui è veramente una situazione agghiacciante.
Abbiamo parlato prima dell'importanza dell'educazione. Quali sono le possibili soluzioni, oltre a questo, della piaga della corruzione?
Guardi, mi permetto di dirle, educazione, 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 investimenti sull'educazione. Io non vedo molte altre alternative.
La Chiesa locale nei differenti paesi africani è sempre stata impegnata nella lotta alla corruzione. Secondo lei è stato fatto abbastanza? È possibile che la Chiesa faccia ancora di più?
La Chiesa, ha fatto moltissimo, è stata probabilmente quella che ha fatto di più nell'orientamento di cui noi stiamo parlando, nell'aiutare la società civile a formarsi una coscienza, a formarsi anche una forza interna per combattere le violenze. Certo si può fare di più, certo che le risorse della Chiesa non sono anche infinite, ecco, se le risorse che vengono date per altre strade, stiamo pensando alla Banca Mondiale piuttosto che altre formule, oppure questa parte che è stato stabilito dal contratto di Lisbona dei vari paesi, dovrebbero essere indirizzate sull'educazione, prima perché ci sarebbero minori abusi, ci sarebbe minore corruzione e si inciderebbe veramente sul punto fondamentale, perché c'è stata un'inchiesta di qualche anno fa che aveva evidenziato come l'aumento degli stanziamenti nel settore dell'educazione aumentava il PIL dall'1 all'1,5%, per cui immaginiamoci solo che cosa potrebbe essere questa immane fiumi di aiuti che sono stati dati in Africa negli ultimi anni, fosse stato indirizzato verso l'educazione, probabilmente l'Africa non avrebbe i problemi che vive tuttora, ma che peraltro ci sono anche in altri paesi, ecco, non è che ci siano solo in Africa.
A questo punto il Sinodo dei Vescovi per l'Africa può offrire delle linee guida, può dettare, diciamo, delle strade?
Sicuramente sì, anche per l'autorevolezza della Chiesa e soprattutto la possibilità che ha la Chiesa di entrare nelle case e di entrare nell'animo delle persone, cosa che i politici normalmente non hanno. La Chiesa si rivolge anche molto spesso alle donne che sono per parte loro già molto più sensibili a queste problematiche, perché pensano più ai loro figli che non a motivazioni politiche. Penso che la Chiesa dovrebbe avere ancora di più un ruolo fondamentale, ma chiedere magari anche ai donors internazionali che facciano passare le loro donazioni attraverso dei sistemi educativi, magari coinvolgendo anche molto la società civile, non indirizzandoli già la Banca Mondiale, questa opzione la sta percorrendo di non dare più i finanziamenti ai governi, ma di darle alle organizzazioni sul territorio, quindi molto di più dovrebbero essere date e sempre di più alle organizzazioni del territorio, ma sicuramente quella più largamente rappresentata, quella che ha un potere di convinzione forte, è sicuramente l'organizzazione religiosa.
Dottoressa, un'ultima domanda. Il propagarsi della corruzione si può dire anche che è legato ad un'assenza dell'idea dello Stato-nazione in Africa?
È difficile dirlo. Se noi compariamo con l'Italia, effettivamente possiamo fare un paragone di questo genere. Però io penso che lo Stato-nazione si crei anche intorno a dei valori. Se non ci sono, cioè, lo Stato-nazione in Italia da che cosa è stato creato? È stato creato nel Risorgimento intorno a dei valori. Non si può creare uno Stato-nazione a tavolino tracciando dei confini, bisogna che venga creato intorno a dei valori. Intorno a dei valori, così come è stato creato, cioè, il benessere dell'Italia intorno a dei valori quando è terminata l'ultima guerra mondiale. C'erano dei valori ben precisi nella politica, ben precisi nella popolazione, il ricordo di periodi terribili che ha richiesto a tutti uno sforzo colossale, che ha dato i risultati che ha dato. Ecco, insomma, non dobbiamo dimenticare che nonostante tutte le critiche che vengono date, l'Italia è comunque la settima potenza economica mondiale, per cui questo grande sforzo intorno a degli ideali, dopo la guerra, un ideale di benessere diffuso, ha creato una situazione di cui noi beneficiamo ancora adesso. Io non penso che la situazione sarebbe diversa in Africa, raccogliendo intorno a dei valori degli stati, l'ha fatto Mandela, ecco, è lì sotto gli occhi di tutti, dove invece questi valori non ci sono, si creano i prodromi delle guerre civili, dello sperpero e dell'abuso dei cittadini inermi.
Perfetto, dottoressa, la ringrazio infinitamente, è stata gentilissima.
Grazie a lei.
Le auguro un buon pomeriggio, arrivederla.